Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io sono un consigliere regionale, quindi eletto nel 2010, ho fatto prima sindacalista e consigliere comunale e altre cose nella vita. Io vi parlo del progetto di legge, mi piacerebbe molto parlarvi della legge. Appena iniziato l'iter in commissione, dividerò il mio intervento in tre pezzi, stando nei tempi, comunque invitando te a tanti segnali rapidi in modo tale che non mi perda il discorso. Primo, come è nato il progetto, come è impostato e brevi cenni sull'articolato dei 22 articoli di cui è composto. Devo dire innanzitutto grazie molto grande a Pierpaolo Romani, con il quale sono venuto in contatto grazie ad Amici Comuni, che mi ha fatto conoscere progetti di legge di altre regioni e ha detto: perché non provate voi in Veneto a fare altrettanto. La cosa mi ha sollecitato, abbiamo cominciato a discutere e abbiamo impostato una strategia, parlo al plurale perché di questo si tratta, che io credo sia vincente. Per esempio abbiamo scelto di non fare un progetto di legge del gruppo consigliale del Partito Democratico Veneto. Su temi come il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sarebbe stato un errore clamoroso innalzare noi la bandierina e come dire che gli altri non sono altrettanto sensibili. Quindi abbiamo convocato un seminario di studio il 23 gennaio, al quale abbiamo invitato sia esperti di altre regioni che ci hanno aiutato, la Lombardia, l'Emilia e il Comune di Padova, e poi dei tecnici di Libera, un magistrato e Pierpaolo di Avviso Pubblico, per proporre, ecco, questo secondo me è stata un'arma vincente, per proporre a tutti gli altri gruppi dicendo: noi siamo per fare un progetto di legge su queste materie, prendendo il meglio di quello che c'è nella legislazione nazionale delle regioni, lo vogliamo fare assieme. A quel punto era difficile sottrarsi alla proposta. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato diversi gruppi. Abbiamo chiesto l'assistenza legislativa del Consiglio, abbiamo messo a disposizione i nostri esperti, tra cui anche Pierpaolo, abbiamo parlato direttamente con Zaia per capire se la Lega, per capirci, era disponibile a starci sulla partita, e una volta acquisito che ci si poteva fare, attraverso un lavoro di alcuni mesi, abbiamo preso, arrivando tra gli ultimi, le cose migliori di quello che hanno fatto le regioni italiane, in particolare l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Liguria, la provincia autonoma di Trento. Poi lo direte voi, leggendolo questo progetto, che è il numero 296, è stato messo anche nei riferimenti.
Nel CD-ROM è presente e poi sarà presente anche nei siti da domani.
Direte voi se merita, a me pare che ne esca almeno come proposta una cosa interessante. Adesso a che punto siamo? Il disegno di legge ha ottenuto una prima fase di consultazione informale, è stato assegnato alla Commissione Affari Istituzionali, non poteva che essere così. Io ho chiesto e ottenuto, altro passaggio che a me pare tatticamente importante, che sia sottoscritto non tanto da me, che sono stato, e ne sono grato, indicato anche dagli altri gruppi, avendo coordinato il gruppo di lavoro, ma è sottoscritto dal Presidente e da tutto l'Ufficio di Presidenza, da tutti i capigruppo, a cominciare da quello della Lega per consistenza dei gruppi, da tutti i Presidenti di Commissione, giusto per non sbagliarmi, l'ho fatto firmare dalla maggioranza dei consiglieri. Quindi in teoria è un progetto di legge che può essere solo migliorato, è difficile che possa essere negato, perché non contiene strafalcioni dal punto di vista istituzionale, e mi auguro che adesso possa procedere. Oltretutto chiederemo al Consiglio la sperimentazione, si chiama, di una commissione redigente, il che vuol dire che in commissione verranno discussi gli emendamenti e se questo verrà approvato in aula va solo la discussione e la votazione sugli articoli. Sul portale della Regione Veneto, del Consiglio regionale, anzi, lo dico per i veneti ma anche per gli altri, basta che vadano sul Consiglio regionale del Veneto, trovate il testo e i cittadini, questo abbiamo chiesto e ottenuto, possono consultarlo e intervenire con loro proposte, osservazioni e indicazioni. Infine, nei prossimi giorni faremo una consultazione dei comuni, delle province, dei sindacati dei lavoratori, degli imprenditori, delle associazioni, delle forze di polizia, perché anche loro possano essere formalmente consultate e possano apportare delle modifiche, dei suggerimenti, delle integrazioni ad un testo che è un testo cornice, ovviamente, che poi richiederà tutti gli adempimenti attuativi. Primo punto, chiedo scusa della brutalità delle affermazioni apodittiche, ma giustamente 15 minuti. Come nasce questo testo? Allora, sinteticamente, noi siamo partiti da una considerazione, punto primo del 2.1, per capirci. Il Veneto non è una terra di mafia, ma certamente interessa alle mafie. La prima cosa da sconfiggere era: cosa c'entriamo noi con la mafia? La mafia è una roba di siciliani, Camorra, 'Ndrangheta, calabresi. Noi siamo veneti, al massimo qua abbiamo qualcuno che è stato mandato qua in soggiorno obbligato, ma non c'entriamo. Ecco, abbiamo dovuto cominciare a dire: guardate che non è così, diffondendo dei dossier, diffondendo dei dati, mostrando dei numeri e facendo leggere ai consiglieri anche che cosa ha scritto Pietro Calogero nella relazione di apertura dell'anno giudiziario, quando ha spiegato qual è l'impegno della magistratura e quali sono i dati del Veneto. Quindi questa era la prima cosa da cui dovevamo partire. La seconda cosa che abbiamo messo sotto gli occhi anche del Consiglio era: quali sono questi stati, queste condizioni che favoriscono l'infiltrazione mafiosa in Veneto? Beh, la prima cosa facile da capire è che dove c'è ricchezza la mafia è interessata. Cioè, la mafia non è più la criminalità organizzata Coppola e Lupara. Cioè, abbiamo tutta quella zona grigia che è stata abbondantemente indagata, che è stata prima citata anche nelle relazioni, che sa fare affari, drena risorse infinite che influiscono nella vita economica e sociale di una regione, addirittura di un paese. Ricordate l'intervento di Saviano su Repubblica di qualche domenica fa. È favorita, secondo punto, 2.2, da situazioni di insolvenza o gravi difficoltà dei piccoli imprenditori, fenomeno dell'usura, restrizioni eccessive nell'erogazione dei crediti e dei fidi bancari, da diffuse violazioni di doverosi controlli degli obblighi di denuncia. Qua è il procuratore Calogero che parla, no? Roberto Fasoli, l'abbiamo citato nella relazione, la mancanza di trasparenza contabile nelle società. 2.3, i dati. Perché la cosa, vedete, è impressionante. Quando Pierpaolo mi ha messo in mano i dati, io non capivo se era il Veneto, la Calabria, la Campania o la Basilicata, ma i dati, purtroppo i numeri, come dicono gli statistici, sono delle cose serie. Allora, numero delle operazioni finanziarie sospette, 1.387 segnalazioni nel 2010, 1.518 nel 2011, quasi un 10% di aumento. Numero dei reati di riciclaggio, 12% sul totale nazionale, non opposto in Italia. Numero dei beni sinora confiscati, 83 beni immobili e 4 aziende. Numero delle denunce per usura, 34, ma molte di più perché sappiamo che la gente ha paura, come dimostrano anche le indagini della magistratura. Numero delle denunce per estorsione, tra il 2010 e il 2011, 387 secondo i dati della DIA. Allora, già questi numeri obbligano la politica ad intervenire, non è che possiamo far finta che i problemi non ci riguardino. Poi il magistrato Roberto III, adesso pubblicheremo gli atti, ha chiamato a responsabilità apertamente la politica, dice: se voi immaginate che noi da magistrati o le forze di polizia possiamo sconfiggere la mafia, la criminalità organizzata, toglietelo dalla testa, se non c'è un sussulto di dignità e di impegno da parte della politica non andiamo da nessuna parte. 3.4, 2.4, quali settori? Stamattina, oggi, anzi negli interventi di oggi che mi hanno preceduto, è evidente, edilizia l'abbiamo messo per primo, appalti pubblici e privati, trasporti, turismo, smaltimento di rifiuti, grande distribuzione, compresi grandi centri commerciali. Abbiamo due polarità in Veneto che costruiscono due città, l'autodromo in provincia di Verona, Veneto City in provincia di Venezia, mercati ortofrutticoli, intermediazione di manodopera, gioco d'azzardo, contraffazione delle merci. Ora, è diffuso tra gli imprenditori, è palpabile ormai che ci sono capitali di sospetta provenienza che turbano il corretto svolgimento della competizione economica. Quindi su questo piano noi non possiamo, nel Veneto di queste cose non ci manca nulla, non ci manca nulla, anzi siamo attrattori perché abbiamo il casinò, perché abbiamo un'attività economica fiorentissima, abbiamo grandi centri commerciali, eccetera. Ci sono stati sussulti, quinto punto della seconda parte e poi passo alla terza. Sì, ci sono stati, perché varie associazioni sono mosse, ci sono state iniziative molteplici, non le sto a citare, Ma c'è stato anche un fatto istituzionale importante: all'inizio di quest'anno è stato firmato il protocollo di legalità tra la regione, le prefetture, le province, che stava a significare che si voleva in qualche modo agire, e questo ci ha permesso anche di dire, vabbè, ma vogliamo andare avanti, ho firmato il protocollo, è finita lì, ci sono altre cose da fare. Ecco, la parte più importante, ed è l'ultimo punto della seconda parte, è questa. Nel disegno di legge c'è scritto apertamente le cose che la regione dichiara di aver capito, che le mafie sono una concreta e attuale minaccia, non solo della sicurezza dei cittadini, ma anche della regolarità dello svolgimento dell'economia veneta, che la corruzione e l'evasione fiscale sono terreni di coltura, che le forze dell'ordine non possono essere lasciate da sole, che i beni confiscati, sequestrati e confiscati, devono avere un utilizzo sociale perché colpiscono una delle cose a cui la mafia e la criminalità di oggi è più sensibile, cioè il denaro, e possono simbolicamente dimostrare che il denaro nato con finalità illegittime, illegali, può essere invece destinato ad azioni di valore sociale. E poi, buon ultima, la Regione Veneto ha detto: noi non possiamo rimanere fuori dal novero delle regioni d'Italia che hanno già legiferato su questo terreno. E mi avvio alla terza parte. Quindi, nel testo noi promuoviamo tre tipi di azioni fondamentalmente. Una fortissima iniziativa di carattere preventivo, e adesso vi spiegherò nell'articolato e esaurisco il punto, una forte iniziativa a sostegno delle forze dell'ordine, degli enti locali, della magistratura, e poi una terza azione anche di sostegno alle vittime del crimine organizzato e mafioso, che non possono essere doppiamente abbandonate una volta come colpite e poi lasciate a se stesse. Siccome i tempi giustamente stringono, terzo punto, il primo punto come è nato, secondo punto i sei commi della relazione che abbiamo adoperato. Vi spiego sinteticamente l'articolato, soffermandomi nei pochi minuti a disposizione sui punti che ritengo principali, ma poi lo leggerete. Uno e due sono il primo articolo, la finalità, e il secondo l'oggetto. Grosso modo sono le cose che ci siamo detti finora. L'articolo 3 invece è importante perché stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, si doterà di un codice di autoregolamentazione del Consiglio. Cioè, in primo luogo, diamo l'esempio dotandoci di un codice di autoregolamentazione sulla scorta dei migliori esempi internazionali e nazionali. Gli articoli 4, 5 e 6 invece stabiliscono una serie di protocolli. Il primo con le forze di sicurezza, l'articolo 4, l'articolo 5 con gli enti pubblici per fare accordi di programma, l'articolo 6 con il volontariato e l'associazionismo per promuovere iniziative a sostegno. Guardate che il disegno di legge porta non solo il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata, ma quello che è più importante, non vorrei che nessuno lo dimenticasse mai, si chiama per la promozione della legalità e della cittadinanza responsabile. Cioè, noi facciamo un'azione prima di tutto di prevenzione, questo ci hanno detto tutti i più grandi magistrati, poliziotti che hanno contrastato la criminalità, che il problema di fondo è costruire la cultura della legalità, non solo reprimere. L'articolo 7 vi riguarda anche come convegno, tratta la stazione unica appaltante, cioè noi diciamo che entro un tempo la regione deve costituire a livello provinciale una stazione unica appaltante per unificare il controllo degli appalti, che sono uno dei punti fondamentali. Per esempio, l'ULS della mia provincia ha tolto dalla gestione della costruzione del nuovo ospedale due ditte che erano sospettate di avere provenienze non chiare nella loro composizione sociale e nelle quote. Quindi, la cosa importante. L'articolo 8 riguarda ancora il tema di questo convegno, interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale. Qua si tratta di costruire accordi e convenzioni con tutti i soggetti che si occupano di reati contro, diciamo, la tutela, contro l'ambiente, insomma, quindi per promuovere la tutela dell'ambiente. Qua c'è tutto il tema, non solo che avete toccato, ma pensate al tema dei rifiuti e a cosa significa in Italia e anche nel Veneto la gestione di questo business straordinario. L'articolo 9 interviene nei rapporti con le associazioni economiche per promuovere la cultura della legalità e per la diffusione nel secondo comma delle buone prassi, e quindi le cose migliori fatte nei comuni, nelle regioni, nelle province, noi ci proponiamo di raccoglierle e di farle conoscere, cioè con una sorta di emulazione per cui ciascuno vede che si può fare una cosa positiva. Ecco, mi permetto di segnalare, oltre all'articolo 3, l'articolo 10.
L'articolo 10 testualmente dice, ancora due minuti, ce la faccio? No, benissimo, ce la faccio. Misure a sostegno della cultura, della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione. Nell'articolato c'è scritto che noi promuoveremo tutte le iniziative che servono per l'aggiornamento del personale, sia a livello di scuole sia a livello di università, e per sostenere tutte quelle iniziative che saranno fatte a questo livello, finalizzate a mettere ai margini la cultura dell'illegalità e a promuovere invece quella della cittadinanza responsabile. Quindi attività di ricerca, iniziative finalizzate, borse di studio, adesso naturalmente ve lo leggete, a me pare che non abbiamo trascurato niente, e sarà facoltà dell'ufficio di presidenza anche dare il proprio patrocinio ad iniziative che vanno in questa direzione. È uno dei cuori, forse è uno dei punti centrali anche dell'articolo. L'articolo 11 tratta del sostegno alla polizia locale, non possiamo lasciare da sola la polizia locale su questo terreno, perché giustamente anche i comuni devono essere collaborativi su questo terreno. L'articolo 12 parla della repressione dell'usura, e qua mettiamo a disposizione i fondi di rotazione che la legge regionale Veneto ha per evitare che le aziende in crisi si trovino nelle mani di persone che prima si avvicinano con fare suadente e poi piano piano fanno capire che vogliono diventare i padroni dell'impresa. L'abbiamo già studiato questo meccanismo ed è stato ben evidenziato. Naturalmente non trascuriamo i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo, da sostanze psicotrope, da sfruttamento della prostituzione, come fattispecie in cui la criminalità organizzata e mafiosa tiene lo sguardo puntato, perché sono fonti di reddito fondamentali. L'articolo 13 parla del sostegno, azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati e sostegno dei comuni e degli enti locali, e a questo fine l'articolo 14 istituisce un fondo di rotazione e un fondo di garanzia che serve appunto a sostenere la messa a norma degli edifici, oppure la garanzia per chi accede un mutuo, la regione si fa da garante perché possa esserci una facilitazione nell'erogazione. Guardate che su questo punto abbiamo discusso molto, perché servono tante risorse, ma intanto cominceremo a sperimentarlo con un pacchettino, poi vediamo come funziona, perché non è così semplice anche convincere. L'articolo 15, politica a sostegno delle vittime, usando i canali che la regione ha sia sul piano sanitario che sul piano sociale. Ecco, un altro punto fondamentale è l'articolo 16, osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata. Perché indipendente? Perché dipende dal Consiglio. Il Consiglio nomina 5 persone di specchiata professionalità e competenza. Qua dice, come fate? Noi abbiamo un regolamento, verranno proposte, cercheremo di evitare di parcheggiare lì ruderi della politica o persone che non sanno come sbarcare il lunare, tanto non saranno retribuite. Quindi metteremo lì delle persone che siano in grado di fare questo lavoro di proposta, di osservatorio, perché poi questa legge, se non viene gestita, entra nel novero delle tante leggi che fanno etichetta ma non producono sostanza. Quella dell'Emilia Romagna abbiamo visto, perché c'è stata data la documentazione, nell'arco di tempo di 1 o 2 anni ha promosso interventi notevoli, e abbiamo visto l'elenco, quindi noi vorremmo imparare da chi ha fatto già prima di noi e meglio di noi per seguirli su questa strada. Ancora un minuto e finisco. Un articolo importante della Costituzione in giudizio. Abbiamo detto che la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, deve giustificare se non si costituisce in giudizio, cioè abbiamo rosciato la cosa, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione su materie che ineriscono i temi della legge. Gli ultimi articoli riguardano la fissazione della giornata della memoria per l'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, che come sapete è il 21 marzo. L'articolo 19, l'adesione all'associazione Avviso Pubblico, che anche in Veneto un po' faticosamente ma si è fatta strada, adesso la provincia di Treviso, arrivasse anche la regione del Veneto, non sarebbe proprio male. E poi un altro articolo importante, ho finito, l'articolo 20, il monitoraggio, perché poi l'operazione della legge, se non la vai a monitorare, ogni 2 anni la Giunta deve fare un rapporto scritto. L'articolo 21 mette a disposizione, l'abbiamo già ottenuto in bilancio, 300.000 euro per questo anno e 500 più 500 per i 2 anni successivi. Se come penso io, non so, andrò a Lourdes a fare un pellegrinaggio, ma se riesco, sempre che non trovi chiuso per sciopero, non si sa mai, ma io cerco di fare in modo che la legge venga approvata prima che si arrivi alla fine dell'anno. Chi fa l'amministratore sa che alla fine dell'anno c'è l'assestamento di bilancio, il bilancio l'anno dopo. Adesso in Regione abbiamo tutto il casino della definizione dei confini delle province, c'è il piano sociosanitario impugnato dal governo, cioè abbiamo una situazione
disastrosa. Oggi eravamo in discussione, io sono venuto via, ma domani mattina devo tornare là, la legge sul turismo, cioè no, bazzecole. Se questa non la tiriamo fuori in fretta e finisce dentro quel tritacarne di fine anno, rischia che noi la legge non la portiamo fuori. Concludo dicendo, sono nei tempi, ancora 10 secondi.
10 secondi, sì.
Concludo dicendo questo, io penso che come siamo partiti abbiamo fatto la scelta giusta. Cioè, è difficile ora dire che la Regione Veneto non approva, magari poi non la gestirà se c'è un contrasto, ma così com'è impiantata, con le firme, ripeto, del Presidente del Consiglio regionale, di tutti i capigruppo, di tutti i Presidenti, e quindi con l'impegno specifico, finora l'approccio è stato buono, io incrocio le dita, non credo che le associazioni la ribaltino, semmai possono migliorarla. A tutti dico, tenete conto che siamo nella Regione Veneto, ogni tanto qualcuno mi scrive dicendo che manca qualcosa. Gli dico che per fare una legge non basta che sia d'accordo il proponente l'emendamento, bisogna farsi dare ragione a un grande sindacalista, che era anche un grande uomo politico, con questo finisco, ahimè morto, Luciano Lama, diceva che non basta aver ragione, e questo vale anche per la politica generale, se mi permettete, visto che sono un consigliere regionale del Partito Democratico, ma la ragione bisogna farsela riconoscere dai cittadini, e in questo caso non basta aver fatto un buon progetto di legge, bisogna che il Consiglio lo approvi, ci metta i soldi e poi la gestiamo. Io credo che persone come voi che si occupano di questi temi potranno essere un grande aiuto ad approvare la legge e un grande aiuto a gestirla, per mostrare che anche in questa regione il tema della legalità non è una bandierina di partito, ma la consapevolezza di una politica che sa che così non può andare avanti. Grazie. Thank you.